Rap, parole in effetto, qua gergo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Ciao, un caloroso saluto, puntata un po' nasale nella voce, non è Covid, lo dico subito per scanso di equivoci, non vorrei che Nardella mettesse in zona rossa anche la mia postazione, diciamo, radiofonica domestica. E battute a parte, è stato così, insomma, una battuta, un modo per in parte giustificare la voce che forse qualcuno sentirà un po' diversa dal solito, ma anche per entrare subito con una bischerata nel vivo delle nostre cronache, perché d'altronde, nonostante siamo al 9 di marzo quando esce la nostra puntata e praticamente a un anno dalla, o meglio a più di un anno dal paziente zero di Codogno, e ormai già l'abbiamo detto e lo sappiamo, ma vado a memoria, mi sembra fosse il 5 di marzo quando le scuole furono chiuse, iniziando poi il periodo del lockdown dell'anno scorso, quindi in sostanza si va, tra virgolette, a festeggiare il primo compleanno della pandemia da coronavirus, e si riaprono le cronache con le stesse problematiche, gli stessi ragionamenti, le stesse difficoltà e le stesse colpe e gravissime responsabilità istituzionali e diciamo del sistema di potere, che ovviamente in vicende come queste ha per forza di cose più responsabilità di quante ne abbia il singolo e semplice cittadino. Questo nonostante una narrazione, come si dice oggi, che tende sempre di più a responsabilizzare il singolo e a deresponsabilizzare invece chi con un semplice click muove milioni di euro e quindi di fatto condiziona la vita di centinaia di milioni o addirittura di più di persone, e ci vogliono far credere questo, ma credo che a qualunque riflessione un pochino più attenta e meno superficiale si capisca come le responsabilità non siano equamente divise, quindi lo diamo questo per scontato tra gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra radio, che in qualche modo, se si rivolgono all'Wombat piuttosto che al mainstream, penso, credo che inevitabilmente qualche tipo di scelta politica, non partitica, l'abbiano in qualche modo già fatta. Con questo, insomma, senza restringere il campo dei nostri ascoltatori e ascoltatrici a nessun tipo di setta né di, come dire, gruppo scelto o migliori rispetto agli altri, anzi al contrario, nella speranza di poter parlare a quanti più e a quante più persone possibili, ma credo che sia un po' inevitabile. Detto questo, come, così come saluto e come premessa, appunto l'articolo che voglio leggere per cominciare è proprio del lunedì 8 marzo, giornata della festa, tra l'altro, della donna, con manifestazione che si va tenendo in Piazza Santissima Annunziata, lanciata dal movimento Non Una di Meno, ma al quale hanno risposto, rispondono, risponderanno anche altre realtà e situazioni cittadine impegnate non solo esclusivamente sui temi, diciamo, tra virgolette, del femminismo, del transfemminismo o dei diritti delle donne, appunto a non delimitare in modo come dire, stagno una giornata che appunto vuole essere per sua stessa natura, nascita e definizione intersezionale e plurale, ma l'articolo che vo a prendere è di Repubblica e riporta le dichiarazioni del sindaco Nardella che, tanto per cambiare, annuncia nuove restrizioni. L'articolo appunto è dell'8 di lunedì e dice: Nardella, nuove restrizioni in alcuni luoghi della città. Il sindaco oggi riunisce i tecnici, poi si prevede l'annuncio di provvedimenti su divieti di stazionamento in piazze e strade. Sabato 25, multe per violazione delle norme anti-Covid. Quindi sabato ci sono state appunto delle multe, lo dirà anche l'articolo. Subito curiosa, interessante da notare e particolarmente tossica dal mio punto di vista l'impaginazione dell'articolo, perché mentre si parla di nuove restrizioni c'è una foto al centro dell'articolo dove un custode, insomma un collaboratore, un personale ATA sta girando, diciamo sta mettendo le sedie sui banchi di una classe vuota. Questo evidentemente è un ammicco, un ammiccamento, una strizzatina d'occhio al rapporto tra scuola e nuove restrizioni, e la didascalia della foto, appunto, che ha poco a che fare con la scuola, però dice: le scuole chiuse, il sindaco Nardella vorrebbe aprirle, ma prima deve limitare i contagi. Sto facendo notare l'impaginazione perché è evidente a tutti che spesso le immagini e le didascalie, titoli e sottotitoli, dicono molto di più di quanto poi non si dica negli articoli, se non altro perché al colpo d'occhio sono gli elementi che vanno a formare il discorso pubblico più che l'articolo, che poi spesso non viene neanche letto, senza nulla togliere a chi lo scrive, ma questo è il meccanismo dell'informazione, lo è da sempre, a maggior ragione in un'epoca in cui di immagini e di informazioni ne circolano a bizzeffe. Il tempo che dedichiamo ognuno di noi, o che può dedicare anche volendo, alla lettura di giornali o online o materiali web o altre cose che non necessariamente sono meno interessanti o meno contribuiscono alla formazione appunto di quello che chiamiamo discorso pubblico, opinione pubblica, e quindi questi sono elementi sicuramente importanti. Non so se è una scelta veramente mirata e strategica quella fatta da Repubblica, ma comunque questa impaginazione la dice lunga. Ripeto, narrazione tossica come mi è sembrato a me, perché l'idea di subordinare le nuove restrizioni in alcuni luoghi della città che il sindaco Nardella con i tecnici sono pronti a varare all'ipotesi e al tentativo di tenere aperte le scuole, ripeto, mi pare un'opzione del tutto ricattatoria, simile a quelle che abbiamo, alle tante opposizioni che abbiamo subito fino a qui lungo un anno, e niente di più falso, perché appunto come da tempo diciamo, il movimento, i movimenti, le forze che si stanno battendo fino ormai compiendo un anno, perché appunto la nascita della rete Priorità alla Scuola fa riferimento ad aprile del 2020 e quindi tra un po' compie un anno anche quella, e si è sempre battuta per un rientro, per una scuola in sicurezza, dove alla scuola venga assegnato non solo il compito di fare da luogo di formazione, istruzione e anche formazione, diciamo, della cittadinanza, ma anche quello di essere un presidio territoriale di medicina, di vigilanza e di contrasto alla circolazione del virus, attraverso ovviamente test, quarantene, mascherine, distanze, tamponi e quant'altro serve a indagare la circolazione del virus e ad ostacolarla, e invece contrapporre appunto la possibilità di tenere aperte le scuole al numero dei contagi nella società diventa, ripeto, un'alternativa tra la quale, cioè tra due opzioni tra le quali non si può chiamare a scegliere, anche perché se tu dici che le scuole stanno aperte solo se si rinuncia ai fine settimana e al tempo libero, evidentemente qualcuno è anche capace che, nonostante l'amore o la comprensione dell'importanza della scuola, possa dire: no, a questo prezzo, a questo punto stiamo un altro anno a casa e non rompiamoci tanto le scatole, cosa che per certi aspetti è anche comprensibile, perché la vita non si può ridurre più di quanto non sia già stato fatto alla sola prestazione lavorativa o di studio nel caso delle scuole. Questo è il mio umile punto di vista, ma evidentemente condiviso da molte persone, anche perché se le cose continuano ad andare avanti in questa maniera non è detto che la battaglia per l'apertura delle scuole si generalizzi e si diffonda più di quanto invece possa rischiare di implodere. Ed evidentemente coloro che sanno che il rientro in sicurezza, l'apertura in sicurezza è costosa, fanno finta di non saperlo e continuano a porre in maniera alternativa queste opzioni, quindi o scuola o fine settimana. Ragazzi, scegliete voi se passare qualche fine settimana al sole col birrino con gli amici in qualche prato, oppure se andare a scuola e conquistarvi con le dovute difficoltà, perché niente è automatico, ma un futuro e un posto nel mondo. A queste scelte cosa rispondi? Evidentemente è così complicato e difficile che è proprio la domanda che è sbagliata e che non dovrebbe essere formulata in questi termini tra le righe. Quello che volevo dire sull'articolo l'ho detto. Lo andiamo a guardare perché comunque ci interessa un po' tutti e tutte, si parla di restrizioni, luoghi della città e quindi si parla della vita di ognuno e ognuna di noi. Presto ci potrebbero essere nuove restrizioni a Firenze per fronteggiare l'emergenza Covid e l'escalation di contagi che c'è stata in questi ultimi giorni. Ad annunciarla lo stesso sindaco Nardella con un lungo post su Facebook, anche questa altra pratica ormai è diventata di massa, per cui la linea politica si detta con i post su Facebook, come Trump lo faceva con Twitter. Noi abbiamo invece il rapporto privilegiato di Gianni e Nardella con Facebook. Domani riunisco la task force di Comune e Città Metropolitana per valutare eventuali nuove limitazioni da introdurre. Non possiamo passare il tempo ad inseguire il virus, dobbiamo prevenirlo. Per questo, se da un lato faremo di tutto per scongiurare la chiusura delle scuole, con tutti i disagi che ne conseguono ai ragazzi e alle loro famiglie, dall'altro dovremo pensare a limitare i movimenti in determinati momenti e luoghi della città. Tra le ipotesi che si fanno ci potrebbero essere quella di aumentare le zone della città dove non è possibile lo stazionamento, in pratica espandendo il provvedimento già preso da qualche settimana per la zona di Sant'Ambrogio. Inoltre a breve verrà fatto un COSP, che sta per Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per Piazza Santo Spirito, quindi COSP, ricordiamolo perché ogni tanto ricorre nelle cronache. Una delle zone più movimentate fin dalle prime ore del pomeriggio. Oltre al fatto che già nel corso del weekend, come previsto dal COSP che si è tenuto in settimana, sono stati intensificati i controlli nelle zone più calde del centro e alle cascine. Qui sia in funzione antispaccio, ma anche per regolare l'attuazione delle norme anti-Covid. Quindi insomma, così breve pausa, un inciso, evidentemente proprio un dispositivo di governance che ormai non so fino a che punto sarà lecito pensare di potersi liberare di questi strumenti, perché come si vede sono utili un po' a tutto. Lo infila all'articolo, forse lo dice Repubblica o forse lo dice il sindaco, ma chiaramente lo sappiamo e lo abbiamo visto tante volte, quella di limitare, inibire, creare zone rosse ad hoc per eventi o momenti è ormai un vero e proprio dispositivo di governance, come si dice in sociologia, e è utile un po' a tutto. Quindi qui è per lo spaccio, qui è per il Covid, alle cascine è per tutte e due, si fa riferimento con questo alla aggressione verbale, insomma alla polemica che ha girato intorno al servizio di Striscia la Notizia che è andato alle cascine, c'è stata una polemica, è girato molto anche sulle cronache locali, quindi ora non stiamo ad andare a parlarne perché ritengo sia veramente poco interessante quel tipo di giornalismo sensazionalistico e d'assalto che fa Striscia, però insomma sicuramente si fa riferimento anche a quello, e chiaramente la città, il sindaco, i poteri locali vogliono rispondere anche a quello che è successo in quell'occasione, non fare brutta figura, far vedere che tutto è sotto controllo, quindi si è scorrazzato per un paio di giorni con le pattuglie e le macchine alle cascine, perché ora l'attenzione era su quello e insomma è così. Comunque insomma le zone rosse. Così anche sabato sono state 25 le sanzioni fatte dalla polizia in piazze e strade del centro. In particolare, sono 18 le multe per inosservanza delle disposizioni su mascherine e divieto di assembramento, altre 7 per violazione del divieto di consumo di bevande da bar dopo le 18. Insomma, il numero di multe fa anche un po' ridere perché evidentemente sono basse, quindi se poi tutto questo grandissimo casino lo scateni per 25 multe, capisci bene che sembra un po' come quando si mandano i cani e la polizia di fronte a tutte le scuole per poi sequestrare su decine di scuole superiori 5 o 10 grammi di erba e un grinder. E infatti qui, insomma, il collegamento tra spaccio e quindi guerra alla droga e misure e sanzioni contro la movida e il Covid si assomigliano pericolosamente anche nella discrepanza tra la realtà che racconti e poi le sanzioni che commini. Quindi o le sanzioni non le fai e le dovresti fare, oppure quelle che fai sono veramente numeri che non giustificano poi le chiusure e le restrizioni generalizzate di cui stai parlando. Comunque, questo è il governo dei divieti e così si va dal governo centrale fino ai poteri locali. L'articolo continua: i controlli sono stati effettuati in Santo Spirito, Sant'Ambrogio, Santissima Annunziata, Piazza della Repubblica e Via Pellicceria, mentre alle Cascine ieri erano molte le pattuglie delle forze dell'ordine in auto e a piedi. Questo poi, insomma, si sposta. L'articolo parla anche di altri comuni della Toscana che non ci interessano. Credo che l'abbiamo visto e detto tutto. La cosa appunto non consola affatto, si continua ad andare avanti con i soliti problemi, i soliti ricatti e tra l'altro teniamo conto che si sta parlando anche e solo delle piazze del centro, per cui, come spesso è già avvenuto, facile la mia previsione da Cassandra da quattro soldi, per cui te oggi fai le zone rosse in centro e domani ti ritroverai la gente in aree un po' più periferiche, oppure sarà gli incontri e la possibilità di stare in compagnia saranno sempre più un privilegio di chi ha i mezzi, sia per spostarsi sia le buone relazioni amicali per scroccare qualche passaggio per andare a collocarsi al sole in campagna in qualche luogo meno visibile dagli occhi delle telecamere e dai riflettori che, come sempre, in modo molto provinciale sono puntati sul centro della città, ma sappiamo anche che poi il virus circola anche in campagna, circola anche sul Monte Morello, circola anche sugli argini di qualche fiumiciattolo o lago un po' in periferia o addirittura fuori comune. E non è che la pandemia la fermiamo se i droni sorvolando Piazza della Repubblica possono dimostrare che Piazza della Repubblica è vuota, perché il virus non aspetta questo tipo di show della politica e queste dichiarazioni utili al mainstream. Sappiamo invece sarebbe utile un rientro in sicurezza, dove anche le scuole appunto sono utilizzate come presidio territoriale e attraverso un investimento serio in spazi, personale e testing possano rappresentare quella che, con la metafora bellica tanto cara ai nostri politici, potrebbe essere la prima trincea e la prima linea del fronte per i tanti giovani di cui si dice di preoccuparci, ma ai quali in realtà non si dà né un futuro e neanche la possibilità di studiare, e nemmeno si protegge la salute, ma si vogliono solo chiusi in casa, schiavizzati, non si sa bene neanche a che cosa. Facciamo una prima pausa perché abbiamo già parlato tanto e poi riprendiamo. Pausa musicale.
Si può restarsene a guardare oppure andarsene alla sveta, farsene dei drammi è rimasta l'ultima scelta. È da scherza, adesso il cielo può attendere. Mi sa che anche stavolta più in basso non si può scendere. Qua tocca prendere le cose come vengono. Se il fuoco che vuoi accendere in troppi ora lo spendono. Beh, che si tengano le loro quattro regole. Il vostro è solo inchiostro, il nostro segno è indelebile. Non c'è un colpevole nel regno degli anonimi ed è l'anno domini del dio della mia economia. E perché? Tra sti fenomeni in questione è più debole degli uomini che fotte la nazione. Se la sua versione cambia come cambia gli abiti, la sua realtà è finzione come i suoi reality. Qua la soluzione a volte è peggio del problema. Sono i soliti ignoti nel solito sistema. Forme geometriche nel buio che ci accompagna. Metrica frenetiche in più ottenuta stagna. Come repliche e film senza trama, come piranha che hanno visto carne umana. Ci si sbrana, inferno e nirvana. Brucia il mondo se il secondo si allontana. Siamo un eco distorta, chiamo il panorama col nome di zona morta. Suoni che mordono, visioni che assordano, nomi e cognomi che domani si scordano. E se non si accorgono che in quanto a sostanza, beh, ora accolgono soltanto ciò che avanza. Perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Com'è che certa gente ancora non riesce a capire che non ci può riuscire, neanche se insiste. È triste da sentire, però qua non si resiste. E il più so che ora esiste solo un modo per riuscirci, consiste nel ridarti la merda che viene ad offrirci. Come puoi sentirci se manco ci vedi? Cosa cazzo vuoi capirci se nemmeno poi ci credi? Siamo ancora in piedi, stesso sangue sul quaderno. Burr baby, questo è disco inferno. Viene da dentro, il centro e all'interno. Confermo, sta merda non la impari sullo schermo. Forme geometriche nel buio che ci accompagna. Metriche ermetiche in più ottenuta stagna. Come repliche e film senza trama. Come piranha che hanno visto carne umana. Ci si sbrana, inferno e nirvana. Brucia il mondo se il secondo si allontana. Siamo un eco distorta, chiamo il panorama col nome di zona morta. Sono l'ombra senza voce che sale da troppe finestre. Sono luce che vi investe, digitale terrestre. Sono come lo spessore che vorreste, televisione o delle invasioni. O sono delle proteste, sono persone oneste come il trash che si insedia. Queste le notizie sono flash da macromedia. Sono la tragedia, sono i volti tristi, rimedia sia gli ascolti che i consigli per gli acquisti. Sono sono professionisti, perciò bisogna darsi un tono. Se ormai l'hai visti buono, almeno sai che qua resisti. E fischi oppure rischi l'abbandono. Sempre solo mono sul canale fantasma. Se seleziona il sangue per la tua TV è il plasma. Il suono che entusiasma, il promo che mette i brividi sono le stesse lacrime imprese in cristalli liquidi. Sono forme geometriche nel buio che ci accompagna. Metriche ermetiche in più ottenuta stagna. Come repliche e film senza trama. Come piranha che hanno visto carne umana. Ci si sbrana, inferno e nirvana. Brucia il mondo se il secondo si allontana. Siamo un eco distorta, chiamo il panorama col nome di zona morta.
Eccoci qua, rientriamo in voce per chi si dovesse essere collegato adesso. Noi siamo Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo aperto le cronache guardando La Repubblica dell'8 marzo su un articolo dove Nardella annuncia, tanto per cambiare, nuove restrizioni per ostacolare e fermare i contagi da Covid-19. Proseguiamo le cronache. Come abbiamo detto, parleremo dello sciopero nazionale della scuola del 26 di marzo con i COBAS, con Flavio. Prima di farlo, un articoletto sempre da Repubblica sull'8 marzo, visto appunto che ieri era la giornata internazionale della donna, e insomma la festa della donna, per dirla in modo, come si dice, borghese e anche così volgare e popolare. Quello che c'è sulla cronaca è un ricordo abbastanza sbiadito di questa importante giornata, senza alcun riferimento al dibattito del movimento femminista, ma anche al movimento operaio internazionale, che diciamo ormai più di un secolo fa, tra gli inizi del Novecento e la rivoluzione d'ottobre, aveva poi deciso di insomma trovare una data comune per questa importante questione femminile o femminista, che si affacciava in modo imponente e dirompente anche dentro il dibattito operaio e rivoluzionario di quegli anni. Quindi Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, nomi indimenticabili delle vere giganti del movimento operaio, del movimento comunista e rivoluzionario internazionale, di cui sostanzialmente non c'è quasi più traccia nel ricordo, o perlomeno in quelli che sono gli appuntamenti dati da Repubblica, che fa un po' di rassegna su quello che succede in città. Evidentemente a questi va escluso il ricordo di un femminismo che è militante, che è politicamente ancora presente e schierato, che è quello di Non Una di Meno, che non a caso è l'ultimo appuntamento che viene riportato dal giornale, perché prima gli appuntamenti, in un articoletto anche che occupa pochissimo spazio nella cronaca, nell'impaginazione giornalistica, dice: per l'8 marzo le porte storiche colorate in giallo e poi dibattiti e incontri online. Dal giallo che colorerà la città a tutte le iniziative che parlano di violenza contro le donne, ma anche di lavoro, in un anno in cui sono state particolarmente penalizzate. Oggi Firenze festeggia l'8 marzo con numerosi appuntamenti. La segretaria della CGIL Fiorentina interviene su Teleiride, la responsabile del coordinamento donne alle 10 su Lady Radio e dalle 16 alle 17.30 alla videoconferenza della Metro Città su pandemia e lavoro femminile. Appuntamento il 10 marzo con la videoconferenza Non c'è marzo che tenga, vita e lavoro delle donne in Toscana, non possiamo permetterci di aspettare, idee e investimenti per far crescere l'occupazione, dalle 17 alle 19 su Facebook alla pagina CGIL Toscana con la segretaria. Ora lascio fare i nomi, ma il senso era questo, cioè sono praticamente tutte segnalazioni di cose che avvengono in rete in un modo o nell'altro. Addirittura si segnalano gli interventi in radio, mi sembra anche un po' imbarazzante per certi aspetti. Tra le iniziative, Silfi colorerà di giallo, in realtà già da ieri sera, le 6 porte storiche della città, udite udite, coloreranno di giallo le porte: San Miniato al Monte, il loggiato degli innocenti, lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Rifredi Castello. La giornata inizia alle 12.30 con l'intitolazione di un giardino sul Lungarno Colombo a Tina Anselmi. Nel pomeriggio il sindaco Nardella darà le chiavi della città alla giornalista Giovanna Botteri, e poi una serie di un dibattito con una serie di donne significative, donne a confronto, invisibili, le storie, gli impegni, i sacrifici e i successi di tante donne di oggi con uno sguardo rivolto al domani. In diretta streaming al Salone dei 500, un altro appuntamento online. Le Gallerie degli Uffizi postano oggi su Facebook un video omaggio a 3 donne della famiglia Medici che hanno cambiato la storia: Caterina de' Medici, Vittoria della Rovere e Anna Maria Luisa de' Medici, quindi insomma tutti nomi più che nobili, quindi un femminismo non borghese ma quasi nobile e monarchico. E insomma, niente, ora a parte le battute, comunque questo praticamente è un palinsesto televisivo più che una giornata militante e femminista, come ho detto all'inizio della lettura dell'articolo, fatto salvo per l'appuntamento che in presenza in Piazza Santissima Annunziata la manifestazione di Non Una di Meno dalle 14.30 in concomitanza con lo sciopero femminista e transfemminista globale della produzione e della riproduzione contro la violenza sulle donne in nome dell'essenziale. Essenziale sono per noi la nostra vita, il nostro lavoro e il nostro sciopero. E giustamente essenziale per Non Una di Meno è anche la presenza, il riconoscimento reciproco e comunitario, cosa che invece va quasi del tutto sparendo da parte di questi altri soggetti che in un modo o nell'altro sono soggetti istituzionali. Forse sul limite di questa definizione istituzionale c'è la CGIL, che oscilla, come sappiamo da sempre, tra il sindacato di massa e l'organo istituzionale, per cui insomma è una situazione ancora al limite. Ci sarà ancora qualcosa di vero e di buono dentro la CGIL, ma l'aspetto evidentemente istituzionale prevale, tant'è che non c'è alcun ricordo militante e di base, se non quello dei dirigenti, dei portavoce che parlano, chi sulla radio, chi su Facebook, chi su qualche altro mezzo, ma sempre e tutto online. Questo appunto è l'8 marzo per i giornali. l'8 marzo per noi è tutt'altra cosa, ci sarà modo di tornare anche attraverso le parole di Non Una di Meno Firenze per sapere come è andato l'8 marzo di Piazza Santissima Annunziata, di quelle che erano le iniziative preparatorie. Ne abbiamo parlato attraverso la nostra radio e anche attraverso la stampa rassegnata. Chi vuole può andare a riascoltare i podcast, che fa sempre piacere poterli fruire nuovamente e riutilizzare. Questo era l'8 marzo per Repubblica e cambiamo argomento. Con i Cobas della scuola, con Flavio, voce più che nota nella nostra trasmissione e nella nostra radio, per andare a esporre, diciamo così, raccontare, esprimere e lanciare, nonché che credo sia un'esigenza assolutamente importante, parlando appunto di uno sciopero come quello di cui si parlerà. E rimaniamo con questo nella questione scuole, questione che perlomeno nella cronaca locale, vista anche la caratteristica della nostra trasmissione, che è proprio quella di guardare i giornali e partire da lì per le notizie, non si può dire che la questione scuola non stia attraversando le cronache locali in maniera veramente ricorrente e insomma che sia un tema che la fa da padrona e da protagonista. Ovviamente il racconto mediatico è sempre, come dire, incorniciato dentro la paranoia che sta accompagnando e continua ad accompagnare tutta la pandemia dall'inizio ad oggi. I meccanismi con cui il governo Draghi, il nuovo governo che ha sostituito il Conte bis, se è possibile, forse sta pure facendo peggio di quello che faceva Conte. La cosa non stupisce, ma sono andati a legare la possibilità di chiudere le scuole direttamente al numero di contagi nella società. Questo, come è stato più volte detto e denunciato sia dai COBAS sia da Priorità alla Scuola, che appunto saranno i soggetti, le realtà che principalmente lanciano lo sciopero del 26 di marzo di cui si parlerà con Flavio, ci hanno appunto indicato come questo meccanismo di legare il numero di contagi alla società, della società nel suo complesso, alla chiusura delle scuole sia un meccanismo assolutamente ricattatorio e da respingere. Diciamo che non c'è solo questo, nel senso che se la scuola appunto nel racconto mediatico viene fuori sempre e quasi esclusivamente rispetto alla paranoia, all'incubo, come dicono, hanno titolato più volte i giornali, della chiusura e allo spettro appunto del numero di contagi e della eventuale successiva chiusura delle scuole, è vero anche che Priorità alla Scuola e i COBAS della scuola, ancor di più perché esistono da più lungo tempo e più lungo corso, stanno cercando di non separare la lotta per la scuola in presenza da quella che è la lotta per un'altra scuola. Altra scuola possibile che respinga la DAD, che sia inclusiva, che resti pubblica e che insomma soddisfi i bisogni formativi, ma anche quelli di reddito degli insegnanti, del personale ATA e di tutti gli annessi e connessi che dentro la galassia scuola operano. Sono stato lungo come sempre, Flavio abituato a introduzioni prolisse, ma sicuramente più di quello che ho detto io ci interessa sapere le caratteristiche salienti, la piattaforma rivendicativa e più in generale insomma una riflessione ampia su come si va a collocare questo sciopero del 26 di marzo dentro lo scenario che un po' ho tracciato rispetto alla scuola, rispetto alla pandemia, ma ancora più in generale nel mondo appunto delle riforme scolastiche e dei governi delle finanziarie e dei finanziamenti che l'hanno vista sempre più frequentemente scendere nelle classifiche delle priorità dei governi e delle istituzioni italiane per ritrovarsi poi nella situazione che stiamo subendo. Flavio, grazie per la tua presenza, che sei qui a microfoni con noi, un saluto e a te la parola per andare libero dove vuoi per raccontare appunto questo sciopero che cominciamo a lanciare il 26 di marzo tutti e tutte allo sciopero e alle iniziative che ci saranno sia su Firenze che in generale sul territorio regionale e nazionale.
Ciao Andrea, un saluto a te e agli ascoltatori di Radio Wombat. Vi ringrazio soprattutto per darmi una nuova possibilità per poter appunto parlare a nome dei COBAS della scuola, che lanciano uno sciopero il 26 marzo. Il nostro recovery plan, riduzione alunni e alunne per classe, aumento organici assunzione precari e massicci investimenti per l'edilizia scolastica. Questi sono i tre punti, le tre rivendicazioni che lanciamo in questo sciopero, sono quelle di sempre, ma al contrario degli anni passati in cui ci si trovava in politiche di tagli e di riduzione delle spese, in questo momento l'economia ha cambiato segno, quindi stanno per arrivare ingenti finanziamenti dall'Europa, la spesa pubblica aumenta in deficit e si rendono disponibili ingenti risorse. Il conflitto politico che si apre è sulla destinazione di queste risorse, in cui scuola, sanità e trasporti saranno capitoli di spesa decisivi. Per questo è urgente porre all'ordine del giorno una visione diversa e alternativa alla gestione pre-Covid. Durante la pandemia sono infatti tragicamente emerse precarietà, inefficienze e disorganizzazioni, conseguenze delle privatizzazioni e del progressivo smantellamento dello Stato sociale. Le ingenti risorse che sono state destinate, circa 20 miliardi, non vengano spese per quelle priorità che noi mettiamo in evidenza ancora una volta, cioè ridurre gli alunni per classe per permettere il distanziamento, per permettere una maggiore la possibilità di fare una didattica seguendo maggiormente gli alunni invece delle classi pollaio, soprattutto alle superiori, in cui ci si ritrova classi di 27, 28 o 30 persone. La formazione di classi meno numerose comporta di per sé l'assunzione dei precari e quindi pensiamo che si debba procedere all'assunzione di chi ha almeno 3 anni di servizio, che vada appunto per titoli, un concorso per titoli, e che quindi non sia un concorso appunto per prove che, come si è visto per l'ultimo concorso bandito da Lazzolina, sono praticamente impossibili da fare in tempi brevi e nelle necessità che ci sono attualmente per la scuola. I nostri obiettivi quindi sono strutturali, ma sembrano più che possibili improrogabili se vogliamo che la scuola mantenga quella caratteristica appunto di scuola di qualità, di scuola pubblica, di scuola aperta a tutti, di scuola veramente inclusiva. Per far sì che la scuola sia veramente inclusiva bisogna ridurre il numero degli alunni massimo a 20 per classe e 15 in presenza di alunni diversamente abili. Anche qui andiamo in controtendenza anche rispetto alle ultime norme che il Ministero sta varando sull'handicap, che vedete anche lì una contrazione degli insegnanti di sostegno. Garantire la continuità didattica e la sicurezza assumendo con concorsi, appunto, come vi ho detto precedentemente, per soli titoli docenti con 3 anni almeno di servizio. Intervenire massicciamente nell'edilizia scolastica, se dobbiamo avere la possibilità di distanziare, di permettere il distanziamento e che gli alunni possano seguire almeno dall'anno prossimo in presenza completamente al 100%, bisogna intervenire direttamente, non da subito, sull'edilizia scolastica. Su questi obiettivi puntiamo ad avere la massima convergenza ampia e trasversale all'interno della società, quindi non è uno sciopero sindacale, ma è anche politico e sociale per un diverso modello di scuola. Questo percorso l'abbiamo condiviso con il Movimento di Priorità alla Scuola e col Coordinamento Nazionale dei Precari di Scuola, e per promuovere nel maggior numero di città possibili mobilitazioni che coinvolgono tutto il popolo della scuola. A questa protesta noi ovviamente aggiungiamo la protesta contro il nuovo accordo sindacale che riduce di fatto il diritto di sciopero imposto dai sindacati di palazzo come CGIL, CISL e UIL, a cui aggiungiamo la SDALS e la GILDA. In questi giorni sembra di essere al punto di partenza, si sta nuovamente profilando all'orizzonte la chiusura delle scuole, però in questi giorni si sta profilando ancora all'orizzonte lo spettro della chiusura delle scuole, come giustamente veniva chiamato prima da Andrea. La chiusura delle scuole è vista come la prima delle attività essenziali da chiudere, mentre tutte le altre attività rimangono aperte. Quindi è un paradosso, è al contrario di quello che noi, e anche insieme a Priorità alla Scuola, diciamo ormai da mesi, che la scuola deve essere l'ultima cosa, l'ultimo servizio essenziale da chiudere a fronte di un nuovo lockdown. La gestione regionalizzata poi della sanità della scuola ha evidenziato quanto oggi siano assurdi anche sul piano dell'efficacia degli interventi tutti i progetti di autonomia regionale differenziata di cui chiediamo il ritiro. Quindi ci vediamo il 26 in piazza, ma prima del 26 ci vedremo nelle assemblee e nelle iniziative che metteremo in campo insieme a studenti, a Priorità alla Scuola, a precari, a genitori, a personale ASA, per far sì che la scuola non chiuda e che vengano accolte le nostre richieste chiare, semplici, ma essenziali per una scuola, per rilanciare la scuola, per far sì che la scuola abbia quel ruolo che le spetta nella società.
Cambiamo ancora argomento, ringraziando Flavio per quello che ci ha già detto sulla scuola. Ne abbiamo parlato tanto e continueremo per forza di cose a parlarne, tenendo anche conto, come ribadito spesso e più volte, quanto spazio nelle cronache sta avendo, insomma, la vicenda della scuola, in parte anche giustamente, dall'altra spesso e volentieri sono narrazioni tossiche come quelle che abbiamo già segnalato in precedenza. La settimana delle cronache che prendiamo in considerazione passa anche sulla ricorrenza dell'omicidio di Idi Diene, lo ricorderete tutti e tutte per chi non c'era nel 2018, quando fu ucciso brutalmente a sangue freddo, insomma, sul ponte Vespucci dal Roberto Pirrone, vicenda, insomma, che è stata al centro di fortissime tensioni, al centro del dibattito, e che oggi viene ricordato, è stato ricordato praticamente solo dagli abitanti del quartiere, perché su tutto, insomma, sull'omicidio di Idi aleggia e continua a rimanere una cappa di ambiguo silenzio da parte istituzionale, quantomeno per quello che riguarda il posizionamento della targa, che sembra essere tra l'altro già pronta e conservata in Palazzo Vecchio, ma che il comune si ostina a non posizionare sul ponte Vespucci. Vicenda veramente che fa schifo, non so con che altri termini definirla, e comunque, insomma, è quello che continua a succedere. C'è stata anche la raccolta firme ancora una volta da parte di Firenze Antirazzista, che chiede appunto che ci si muova a mettere questa targa, ma evidentemente la città, o meglio coloro che in città detengono il potere, per ragioni di immagine, di imbarazzo, di vergogna, forse perché la vicenda di Idi ricorda, insieme a quella di Piazza Dalmazia, un razzismo che c'è e che subito a caldo la comunità senegalese rivolse come un atto di accusa nei confronti proprio dei poteri forti della città. Chi c'era se lo ricorda, la manifestazione a caldo dopo l'annuncio e la notizia, insomma, che si cominciò a diffondere dell'omicidio di Idi, che una manifestazione attraversò le vie del centro, ci furono alcune fioriere nella via dei Calzaioli, furono rotte dal passaggio dei manifestanti, in una manifestazione di rabbia, di indignazione, di rabbia e di forte tensione emotiva, e che il sindaco Nardella si sbrodolò addosso, andando a dire che dichiarare che non si poteva accettare manifestazioni di violenza di fronte a quello che era successo, e bla 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 bla. Sul giornale il ricordo lo prendiamo dal Corriere Fiorentino, ma come spesso succede in queste situazioni gli articoli si equivalgono un po' su tutti i giornali, non c'è molto di più, se non forse che Repubblica non lo scrive nemmeno, quantomeno il 5 di marzo. E invece il 5 di marzo il Corriere dice che l'arazzo per Idi, cucito dalle donne d'Oltrarno, l'opera d'arte collettiva inaugurata a 3 anni dall'omicidio del venditore senegalese. un arazzo gigante con fili di lana e cotone fatto con ferri e uncinetto e tanta pazienza da decine di donne di San Frediano. È la piccola grande opera d'arte che sarà srotolata oggi all'ex gasometro per ricordare Idi Diene, il venditore senegalese ucciso il 5 marzo 2018 sul ponte Vespucci a colpi di pistola e ben voluto da tanti residenti dell'Oltrarno. Il suo nome è inciso nell'arazzo, che è largo 60 metri e alto 1 metro, e sarà esposto al pubblico oggi pomeriggio alle 16.30 per restare nella ludoteca La Mondolfiera di via dell'Anconella. Mentre in mattinata, dalle 10 alle 12.30, ci sarà un reading collettivo dal titolo Firenze ricorda Idi, organizzato dall'associazione Gli Anelli Mancanti e dalla cooperativa L'Abbaino, una serie di letture per ricordare il senegalese scomparso. L'arazzo nasce da un'idea di Giulia Gattesca, educatrice della ludoteca, che ha progettato l'opera, che poi è stata materialmente messa in piedi attraverso una grande rete a cui hanno collaborato principalmente le madri che frequentano la ludoteca e una decina di donne del centro per l'età libera, desiderose di lasciare una traccia per ricordare l'ambulante barbaramente ucciso. Un'opera lunga quasi 2 anni, visto che i lavori a maglia e uncinetto sono iniziati nel novembre del 2019. Le singole stoffe sono pervenute una ad una alla ludoteca e poi unite tutte assieme. Hanno collaborato al progetto anche il libraccio Social Knit Caffè, King Caffè, Biblioteca Nova dell'Isolotto, Le Amiche dell'Orto e Cuore di Maglia. Le ho lette tutte, mi sembra giusto ricordare insomma chi si è dato da fare per questa iniziativa veramente bella, che come ho già detto è stato più semplice fare uno striscione di queste dimensioni all'uncinetto, che ci hanno messo meno le madri di quanto ci sta mettendo il comune a mettere la targa. Salutiamo con grande piacere questo ricordo di Idi Diene, ha detto l'assessore al welfare e all'educazione Sara Funaro. Si tratta di un'iniziativa molto bella che unisce cittadini di tutte le età, dai bambini agli anziani, in memoria di un uomo a cui tutto il quartiere e la città hanno voluto bene. Lo stesso affetto lo proviamo per Kene, rimasta vedova 3 anni fa. Siamo molto legati e vicini a lei. Kene non è sola, aggiunge l'assessore allo sport, alle politiche giovanili e all'immigrazione Cosimo Guccione. Firenze è una città aperta, inclusiva e solidale. E come no, aggiungiamo noi, questa iniziativa non è solo un gesto di memoria e di vicinanza alla comunità senegalese, che ha vissuto anche la tragedia dell'eccidio di Piazza Dalmazia del 2011. È anche un richiamo importante a tenere sempre alta l'attenzione verso ogni forma di intolleranza e di violenza, anche verbale. Agli eventi saranno presenti esponenti della comunità senegalese, la vedova di Idi, Kene Mbengue. Per l'omicidio del venditore senegalese è stato condannato a 30 anni di carcere l'ex tipografo Roberto Pirrone, a cui la Corte di Assise di Appello ha contestato anche l'aggravante dei futili motivi. Questo è l'articolo, ha messo un po' tutto, chiaramente c'è il ricordo popolare e sul quale ci sembra in qualche modo che si possa dire che si lanciano subito al volo le dichiarazioni della politica, perché, ripeto, non c'è stata ancora la targa messa dal comune, e c'è stato invece un impegno, un ricordo popolare che ha fatto piacere insomma leggere anche in questo articolo del Corriere, che ha riportato quello che è stato. Quindi insomma abbiamo ricordato attraverso la lettura dei giornali anche questo episodio, che certamente è stata una ferita molto grossa per la città di Firenze, e tutte le dichiarazioni della politica sulla Firenze città aperta lasciano poi un po' il tempo che trovano, perché ognuno sa dove il razzismo, il classismo, che spesso si sovrappongono, si insinuano negli interstizi della nostra società e della nostra città, che non è certo immune.
Dalle onde del mare a settembre, quando non c'è più gente, quando siamo solo noi sul bagnasciuga e non c'è niente, ma il sole è ancora forte, lascia che la tramontana soffi via tutte le sofferenze, disgrazia e mala sorte. Lasciati ispirare dalle stelle nel buio della notte ad agosto, ognuno al proprio posto, guardale risplendere stupende ed esplodere violente mentre danzano nel cosmo. Lasciati confondere dal vento che porta i suoi profumi mentre lento ti consumi. Lasciati accecare dalla luce del tramonto di luglio mentre stringi come sabbia in un pugno la vita che vola via. Lasciati ispirare dalle note di una vecchia melodia.
È una spirale verticale che mi porta su come un missile nel blu. Lascio andare senza guardare tutti i miei tabù che da quassù diventano.
Dalle ombre, le nuvole ad ottobre, quando il cielo si copre, quando gli alberi salutano le foglie castane e si torna sulle strade. Lasciati bagnare da ogni goccia di pioggia a novembre, quando la nebbia scende, quando la città rivomita i suoi mostri e ti mancano i tuoi cari amati posti. Proteggiti dal freddo di gennaio, dal ghiaccio di febbraio, con il fuoco di un camino. In quei momenti in cui mancano i soldi, sbatti, batti i denti e stringi la tua family vicino. Lasciati scaldare un'altra volta dalla terra ad aprile. Quando torna a rifiorire, trova in te la forza di amare. Lasciati ispirare dal cielo, dal mare, dal bene e dal male.
È una spirale verticale che mi porta su come un missile nel blu. Lascio andare senza guardare tutti i miei tabù che da quassù diventano.
E andiamo in chiusura di trasmissione, un'ultima notizia, insomma articolo che mi sembra molto interessante leggere, perché si fa tanto parlare della Firenze post-Covid, le dichiarazioni si sono sempre susseguite sulle destinazioni d'uso degli spazi del centro, bisogna riportare la gente in centro, bisogna ripopolare il centro storico perché la pandemia ha evidenziato le fragilità. Eppure, nonostante questo, quando poi i ricconi mettono le mani sui palazzi storici, è tutto uno sperticarsi di complimenti e endorsement. Tanto che, appunto, leggo questo articolo estraendolo dalla Repubblica del 7 di marzo, che parla di una vicenda più che nota a chi segue le vicende del tessuto storico dei beni immobiliari, pubblici o privati che siano, ma di pregio del centro cittadino, ed è la vicenda dell'ex cassa di risparmio di via Bufalini, via De Serbi. Maxi ristrutturazione in centro, in vendita i primi 30 alloggi di lusso. I sei palazzi tra via Bufalini e piazza Brunelleschi, che il fondo Colony Capital pagò 175 milioni a Intesa San Paolo. I bilocali partono da 400.000 euro, i trilocali 700.000, in tutto ne sono previsti 150. Si alza il velo su una delle operazioni di recupero immobiliare più importanti degli ultimi decenni nel cuore di Firenze. Ecco, questa è un'operazione di recupero immobiliare. La ristrutturazione e il riuso a fini residenziali di un intero isolato a poche decine di metri dal Duomo. Sei palazzi storici che si sviluppano tra via Bufalini, via dei Servi, via del Castellaccio e piazza Brunelleschi, venduti a Firenze nel 2014 da Intesa San Paolo. I palazzi sono stati sede della Cassa di Risparmio di Firenze. Sono stati venduti al fondo di investimento Colony Capital dell'immobiliarista plurimiliardario americano Tom Barrack, consigliere di Donald Trump durante la sua presidenza. Già proprietario della Costa Smeralda, che acquistò a Laga Khan del ranch Neverland creato da Michael Jackson e patron del Paris Saint-Germain, che poi rivendette allo sceico Al Thani. Lo studio immobiliare 1421, creato per commercializzare le unità abitative nell'edificio costruito nel XIV secolo e che rinasce nel XXI, da qui il nome dell'agenzia, ha messo in vendita i primi gioielli della cosiddetta collezione Rinascimento. Sono 30 appartamenti esclusivi che potranno essere consegnati già nei primi mesi, di varie metrature, da 40 a 165 metri quadrati, destinati a ricchi portafogli. I prezzi per unità immobiliari partono da un minimo di 400.000 euro, mentre quelli per trilocali da 700.000 euro, più IVA dove applicabile, si legge nella brochure. Spazi comuni restaurati con pavimenti in marmo, scale imponenti, archi e cortili. Gli appartamenti in vendita sono però una sorpresa: porte in legno originale e altezze che arrivano fino a 6 metri e in qualche caso soppalcature, ma per il resto ristrutturazione all'insegna del contemporaneo, della domotica, dell'efficienza energetica, ci mancherebbe altro, no? Termostato in ciascuna stanza, con pareti bianche, pavimenti radianti in legno, arredamento moderno, impianti di climatizzazione, audio, allarme nello spirito. Spiega il materiale della vendita di offrire la perfetta combinazione tra nuovo e antico. Quelli già in vendita, duplex e attici, vista Duomo e altri, e oltre ai B e trilocali, sono una parte dei 150 appartamenti previsti dal progetto iniziale e dei negozi al piano terra che a step saranno finiti di recuperare e venduti nei prossimi mesi. Ovviamente si punta molto sulla clientela straniera, nonostante lo stop ai viaggi imposto dalla pandemia. Rifatti il tetto e il 90% dei solai, sostituiti travi a vista, un investimento per milioni di euro che si aggiunge a quello iniziale d'acquisto. 175 milioni di euro pagati dal fondo di Barrack per 115.000 metri quadri di edifici, tra cui 21.000 metri quadrati della ex direzione generale Banca CR Firenze, compreso il mitico, per bellezza, salone un tempo esattoria comunale. Insomma, questa è la vicenda, questi i toni del giornale che appunto va leggendo e dando notizie di pari passo che legge la brochure informativa. Sembra quasi una pubblicità piuttosto che un articolo, ma d'altronde che altro vuoi dire se non questo, visto che l'operazione di recupero e riuso, come è stata definita, gira intorno semplicemente al business che se ne può ricavare. Quindi dal vecchio Rinascimento al nuovo Rinascimento nulla è cambiato, gli spazi migliori e più appetibili sono per chi se li può permettere, per tutto il resto ci sono le periferie, per tutto il resto ci sono le baracche, le sistemazioni di fortuna, mentre l'efficientamento energetico e il centro storico restano una chimera per chi insomma c'ha i danè, come dicono in Lombardia. Credo che anche questo sia importante guardarlo e metterlo in evidenza, perché nonostante, al di là di tante chiacchiere, quello che continua a succedere nella Firenze post-Covid è esattamente quello che c'era nella Firenze pre-Covid. Se qualche lezione è stata tratta, non è certo quella di un nuovo e più equo ridisegno e distribuzione degli spazi cittadini. Credo che appunto abbiamo detto tante cose, ringraziamo tutti voi e tutte voi per la pazienza e per l'ascolto e Flavio che è stato con noi come ospite. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Dalla stampa rassegnata di Radio Wombat è tutto, ciao!